Benvenuti a bordo di Diserzioni. Andrea De Rocco vi condurrà alla deriva nell'infinito fluire, nell'oceano di nuove onde sonore.
Глобальная коммуникация является эмоциональным выражением чувств, передаваемых посредством звука.
Weltweite Kommunikation, ein bildhafter Ausdruck, vermittelt durch das Medium von Klängen.
Communication globale, vos émotions à travers notre son.
Wereldwijde communicatie, gevoelsuitdrukking overgebracht door het medium geluid.
La comunicazione mondiale, l'espressione emozionale trasmessa per mezzo di suono.
Comunicazione globale, la espressione emozionale comunicata per mezzo del sonido.
समझता है ये सभी जब दुनिया से बातें करेंगे.
सेकाई किमोनो देंता ओतो नो माइताई ओ तोशि तोशिताए रारेता कांदो देकिना ह्योगे.
Un ben ritrovati a tutti quanti, un ben sintonizzati, questa è Diserzioni, il vostro appuntamento settimanale con Global Project San Donà di Piave, che vi presenta ogni settimana vie di fuga, stimoli per danze neurali, proliferazione di suoni, visioni, desideri, che liberino le energie libidiche catturate nelle tecnologie e nell'infosfera. Andrei ai controlli qui in studio. E in questa puntata parleremo di un regista che a noi sta molto a cuore, Tim Burton, del suo cinema, delle sue favole dark, delle diversità, come ho voluto anche intitolare questa puntata. E in tempi di vacche magre anche per l'uscita di film, due film di Burton in pochi mesi alla fine dello scorso anno, è stata una notizia che rende molto allegri, almeno il sottoscritto. E visto anche che secondo me sono entrambi di piuttosto alto livello e poi sono tipicamente film di Burton, sia La sposa cadavere che La fabbrica del cioccolato, la cosa mi ha reso veramente molto molto felice. Due favole dark delle diversità, dicevo, perché il cinema di Burton prevede sempre l'inserimento dell'elemento estraneo, di un corpo altro all'interno di una comunità chiusa, le cui certezze, le certezze di questa comunità verranno messe in crisi proprio dall'ingresso di questo corpo estraneo. E in questo Willy Wonka e La sposa cadavere sono fratelli di Edward Mani di Forbice, di Batman o di Ed Wood o di altri personaggi di Burton diversi e in fuga dalla realtà di costrizione in cui vivono, e per questo si creano un loro mondo. E sia nella fabbrica del cioccolato, dove il senso del film a mio avviso sta nei flashback sull'infanzia di Willy Wonka che Burton inserisce nella storia, infatti questi flashback ci raccontano di un bambino infelice costretto dal padre dentista a portare degli apparecchi per i denti che fanno di lui una creatura mista tra carne e ferro, come un po' era Edward Mani di Forbice, e così di evitare anche gli amati dolciumi. La fabbrica creata da Willy Wonka e quindi da Burton diventa così ancora una volta un inno alla ricerca della propria libertà, del proprio io e della propria diversità da difendere. La sposa cadavere invece è un film sull'ossimoro vivi morti, morti vivi, un'analisi spietata del grigio mondo degli umani che si vede molto bene nel film, è fatto di ipocrisie e falsità, è regolato come al solito dal denaro, dalle invidie, e mentre dall'altra parte la variopinta e allegra libertà di movimento dei defunti, veri e propri corpi senza organi che alla fine si dissolvono in un volo di farfalle, che è anche un po' la fine di questo film di Tim Burton. E una musica che a me ha sempre fatto ricordare in qualche maniera Tim Burton è quella di Paul Roland, del quale ci ascoltiamo subito un brano. Il pezzo in questione è The Opium Dam, lui è Paul Roland. E per parlare di Tim Burton abbiamo invitato Mattia Boato dell'Associazione Culturale Le Città Invisibili di San Stino, che è un amante del cinema di Burton. Lo salutiamo.
Ciao a tutti, ciao.
E cominciamo subito con Mattia, che ci dice cos'è che lo ha impressionato dell'immaginario, cos'è che lo attira dell'immaginario creato da Tim Burton e dalle sue macchine cinematografiche.
Ecco, tu hai parlato appunto di Jack, fratello del pinguino, fratello di Edward, come ti avevo appunto citato prima. Diciamo che si è fin generato dall'inizio nella figura di Tim Burton questa creazione di mostri da parte dell'infanzia. Tutto è partito con Frankenweenie del 1984, che è il primo corto non animato, da non confondere con Vincent, che poi gli ha provocato diversi danni, nel senso che Vincent è un corto animato straordinario della bellezza di 5 minuti, dove si comprime tutta la genialità di Tim Burton, ma che i responsabili della Disney poi non hanno apprezzato, e per questo appunto Tim Burton è stato esiliato dal gruppo della Disney. Quindi notiamo come la Disney forse non abbia ben capito che genio stava partorendo. E è fin da Frankenweenie che appunto i mostri generati dall'infanzia sono contrapposti al conformismo dei veri mostri, cioè dell'uomo in sé. È in nuce praticamente Frankenweenie. Poi con il secondo cortometraggio Beetlejuice cominciamo a vedere che le regole, le leggi fisiche dei normali film sui quali si dovrebbe seguire una linea, da Burton vengono completamente devastate. Viene rivisto tutto e viene tutto discusso e messo in gioco in maniera quasi anarchica, in un modo molto anarchico e liberatorio. Tim Burton fa del macabro un qualcosa di non troppo osceno e gentile, un qualcosa di simpatico. Infatti basta vedere appunto Beetlejuice con questa Winona Ryder piccolissima, bambina gotica. Da lì poi è arrivato Batman nell'89, che appunto è stato si è premuto molto a suo tempo con grandissima pubblicità. Batman ha ottenuto un successo straordinario, c'è da dire che però è uno dei pochi casi in cui il sequel, cioè Batman Return, è forse riuscito meglio del primo. Perché? Perché Tim Burton aveva maturato diverse concezioni in merito a un film precedente, che era appunto Edward Scissorhands, Edward Mani di Forbice del 90. E da qui, con Edward, Batman Returns e poi Nightmare Before Christmas nel 1993, che si apre una specie di trilogia. Una trilogia che ci racchiude appunto l'impossibilità da parte di questi tre personaggi, di Jack, del pinguino e di Edward, di Johnny Depp, l'impossibilità di essere normali e il dramma del diventare adulti. come in Batman 2 troviamo un'epopea di personaggi solitari condannati dalla loro diversità. E alla fine arriviamo a Nightmare Before Christmas, che intanto è ispirato alle storie del bambino ostrica che Tim Burton aveva creato ancora quando era la Disney. Infatti c'è appunto anche il libro che è uscito su Feltrinelli, che appunto parla delle avventure del bambino ostrica, dovrebbe essere questo il titolo. E quando ancora faceva l'animatore alla Disney, lui aveva partorito queste creature qua. E Jack, a differenza di Edward, del pinguino, di Edward che si chiude in se stesso e del pinguino invece che è pervaso dal male e sfoga tutta la sua rabbia in maniera più che cattiva, Jack è diverso e non sa di essere tale, per il semplice motivo che sappiamo com'è il film, sappiamo cosa succede. Jack crede di fare qualcosa di utile, di portare i regali ai bambini, ma alla fine non si rende conto che portando le teste mozzate dentro i pacchi di Natale non è una buona cosa. È una trilogia, quindi diciamo, è una trilogia che si conclude nel bene, perché comunque partiamo da Edward che non trova soluzioni, per sprofondare a un pinguino morente che è vittima di genitori forse più marci e vigliacchi di lui, perché sappiamo che viene appunto abbandonato sin dalla tenera età sulle rive del fiume, e per arrivare a Jack, al volto bianco di Jack, che è il volto bianco anche di Edward e del pinguino, che viene perdonato da Babbo Natale, che è il personaggio più reale e fiabesco di cui abbiamo conoscenza. È il personaggio che ci lega più, cioè è il nostro contatto magari con un mondo della fantasia. È un po' come ci può essere l'abominevole uomo delle nevi. Babbo Natale sì. Però si ripete ogni 25 di gennaio. Che dire su Ed Wood e sui sequel, su tutti i processori, su tutte le continuazioni di film che ha fatto. Io personalmente ho visto un Burton che si è un po' perso nel corso degli anni. Sino a Big Fish, che è veramente un film straordinario, perché probabilmente con Big Fish forse possiamo includerlo come un quarto capitolo di quella famosa trilogia, dove però reale e irreale si fondono magistralmente, ma questa volta è l'irreale che cerca di fondersi con la realtà e non più appunto l'irrealtà di Edward o di Jack, che entrano e cercano di entrare nel mondo reale. È ben diversa la cosa. In merito a Corpse Bride, come hai citato tu, 10 anni di lavoro in stop motion per una grandissima opera. È un Tim Burton che vecchio stile, cioè ha concepito questa cosa, ci ha messo 10 anni a farla e il film ha ottenuto un grandissimo successo. Però Burton ha messo in gioco l'ultima carta, secondo me, forse con Corpse Bride, perché al di là delle commissioni che ha ricevuto per fare Pianeta delle Scimmie o Mars Attack, ha giocato questo jolly dopo aver scartato queste carte da poco conto, che sono appunto i film che ho citato appena adesso. È un gran film praticamente, però c'è da chiedersi se adesso si aspetterà qualcosa di nuovo, perché anche Charlie, per esempio, la fabbrica di cioccolato, personalmente non mi è piaciuto.
Ripresenta il Burton classico, diciamo.
È un Burton classico, però io ho sempre pensato che il Burton non funziona o se non c'è la lacrimuccia o se non ridi tanto. E quando non ci sono questi due elementi, secondo me, Tim Burton non convince. Non so per quale motivo, è una visione personale, insomma. Sì. Certo, io attendiamo, insomma, è un po' una scommessa adesso. Io sono molto curioso di vedere che cosa succederà, perché Corpse Bride è il Tim Burton del 1993, punto sì. E basta.
Tra l'altro, insomma, tu lo so che l'hai anche conosciuto in qualche maniera.
Io ho conosciuto.
Cosa ti è sembrato di questo personaggio?
È un personaggio che, a differenza di quello che crea nei suoi film, io ti dirò, ho visto alla mostra del cinema quest'anno, ho visto un uomo altissimo, bianco, pallido, con gli occhiali da sole su, e ho visto un uomo stanco perché comunque sei sempre sotto pressione, io stesso ho potuto osservare delle cose che mai mi sarei aspettato, per il semplice motivo che il servizio di sicurezza o comunque tutta la rappresentanza della Warner Bros. Lo trattavano come fosse un'icona.
Era un po' prigioniero del proprio
era
personaggio.
Era completamente prigioniero del suo personaggio sono riuscito ad avvicinarmi a lui e a conoscerlo solo per il semplice motivo che un ragazzo dei servizi d'ordine aveva capito la mia reale passione, il mio reale amore nei confronti di questo regista, che mi ha detto va bene, vieni con me, e mi ha portato in una delle sale interne dove poi Tim Burton avrebbe preso un ascensore per andare a raggiungere il canale. Mm-hmm. Sono riuscito e mi sono comportato come una bambina o come una ragazza di 17 anni si comporterebbe davanti a Costantino, per dirti, sì. Perché sono rimasto completamente abbagliato da una gran persona. Non ho fatto altro che dirgli che era un genio secondo me, e ho allungato questa piccola agenda e gli ho fatto fare un autografo. Tutto qui. Ho visto però un uomo che c'è da chiedersi adesso se o diventerà adulto o continuerà ancora a farci
continuerà
sognare.
La sua fuga
questo che io voglio vedere se in Tim Burton, nelle sue moltitudini di tasche che ha nei pantaloni, ci saranno altre carte o altri jolly che si potrebbe giocare, altri Joker. e speriamo, ecco, che appunto vediamo se lui diventerà adulto o ci farà sognare ancora. Tutto qui,
lo speriamo tutti quanti.
Lo speriamo,
bene.
Sì.
Adesso ci ascoltiamo un altro pezzo musicale che secondo me può rappresentare un po' il mondo di Tim Burton, un pezzo un po' vecchiotto, diciamo così, che però ci riporta a un altro film di Burton, Ed Wood, dove questo strano regista convinto di essere un genio, invece piuttosto trash, mette in campo uno degli attori più famosi dell'epoca, ovvero sia Bela Lugosi, anzi era un attore in decadenza all'epoca, ma lui lo ha preso appunto perché costava poco ed era molto famoso, e lo mette a fare l'attore protagonista di questo film. Scusa?
Anche Ed Wood era incompreso, ci pensiamo, anche lui era vittima, in poche parole.
Ecco, anche Ed Wood era incompreso e Burton si vede che si identificava molto in questo personaggio, anche se Ed Wood non ha mai avuto il successo di Burton, comunque. Comunque sia, Bela Lugosi era veramente dolcissimo in questa parte molto trash. E questo pezzo si chiama Bela Lugosi's Dead, e loro sono i Bauhaus, e ce li andiamo ad ascoltare.
Have been bled, black box. Bela Lugosi is dead. Bela Lugosi is dead.
Questa è Bela Lugosi's Dead dei Bauhaus. Come dicevo, l'ho messa per celebrare anche quell'attore che è Bela Lugosi's, usato da Burton nel suo film Ed Wood. E come abbiamo capito, insomma, i mondi creati da Tim Burton sono mossi da una specie di tensione utopica, se così si può dire, da eroi, anti-eroi anzi, solitari che si ribellano e molte volte accettano anche di pagare il prezzo altrui, il prezzo per altri. Le realtà da cui fuggono, almeno secondo me, i personaggi di Burton sono quelli dell'American Way of Life, basati sulla famiglia funzionale, quindi padre, madre, figli, meglio se maschi e nessun nero tra le scatole. Questo è un po'... E tra l'altro lui è nato a Barbican, che sembra sia una cittadina che ben rappresenta tutto questo, cioè il modo di essere, l'American Way of Life americana. Non
è
so.
Vero, anche perché probabilmente è uno schema che utilizza molto anche forse su Edward Mani di Forbice. C'è questo inserimento di un brano, o comunque anche della costruzione della sceneggiatura, delle scenografie, delle case che richiamano molto quei quartieri che tuttora ci sono in America. Quartieri chiusi, quartieri sì, dove tutta la vita è bellissima perché c'è la guardia fuori con il casello e tutti stiamo bene.
E l'ossessione del
fuori, chi se ne frega,
del giardino perfetto, esatto. A me sembra una cosa veramente simbolica, altamente simbolica di questo. Tra l'altro, in un'intervista leggevo che secondo Burton il perbenismo e l'omologazione derivano direttamente dalla paura. Sì. E quindi alla paura segue la debolezza e da questo bisogna fuggire, insomma, in qualche maniera. Lui lo rappresenta nei suoi film.
Sì, non sono solo film per bambini, sono film che sono un campanello d'allarme forse anche per chi li guarda. Cioè, Tim Burton gioca ma fa capire che le cose non vanno per il verso giusto.
Sì. E tra l'altro mi sembra che questo possa anche dire che sia una specie di capovolgimento dei valori classici. Questi suoi film cercano di formare quasi una nuova coscienza, un nuovo sentimento, sì, attraverso la cosa più semplice, forse il fantastico, la fiaba.
È molto anarchico, quello è sicuro, cioè si comporta in modo magistrale, è il suo modo di difendersi, giustamente.
A me sembra che questa sia una gran bella cosa. Bene, adesso ci ascoltiamo un altro pezzo musicale, dopo i Bauhaus, che abbiamo anche un po' tagliuzzato, diciamo così, e ci ascoltiamo un pezzo invece tratto da una sua colonna sonora, quella di Batman Return. Il pezzo è di Siouxsie e...
Face to Face.
Face to Face.
My lovely thought.
Weltweite Kommunikation, ein bildhafter Ausdruck, vermittelt durch das Medium von Klängen.
Kommunikation globale, vos émotions à travers notre son.
Wereldwijde communicatie, gevoelsuitdrukking overgebracht door het medium geluid.
La comunicazione mondiale, l'espressione emozionale trasmessa per mezzo di suono.
Comunicación global, la expresión emocional comunicada por medio del sonido.
¿Sabes ya que es así? ¿Ya ve tu niña se parte con ella?
¡Se cae el kimono! ¡Venta! ¡Oto no baitai o to! ¡Tae la letra! ¡Kando te kina! ¡Hyoge! ¡Hyoge!
E si conclude quindi anche per questa sera Diserzioni, una trasmissione questa dedicata a Tim Burton, questo regista che possiamo dire il cui nemico è senz'altro la disciplina, un regista come abbiamo detto più volte anarchico, libertario, travestito da Dark, ma che è in continua fuga, sia che i suoi... in continua fuga diciamo dalla regolarità, dalla vita normale, sia che questa venga rappresentata dai cineasti regolari di Ed Wood che dall'ottusa provincia di Edward o dalla chiusa comunità di Sleepy Hollow, anche dall'entourage presidenziale se vogliamo di Mars Attack, lui è sempre in fuga di queste cose che le cose da combattere e da mettere alla berlina. E diciamo così,
un po' come Fellini.
Concludiamo con questa definizione di Mattia di Tim Burton.
Tim Burton stesso comunque ha affermato che parte ciò che ha partorito l'ho partorito anche grazie a Fellini, cioè si è ispirato molto al cinema di Fellini.
Benissimo, faremo una puntata prima o poi anche su Fellini. Concludiamo quindi qui anche per questa sera, un ciao a tutti da Andrea e da
Mattia.
E niente, vi ricordo ancora una volta che potete scaricare questa trasmissione dal sito www.globalproject.info. Ciao.
E anche per questa settimana si conclude il viaggio con Andrea De Rocco. Nell'oceano di nuove onde sonore.